Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in consolo Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla radio vaticana. Oggi siamo molto lieti di fare una chiacchierata con un ospite che abbiamo avuto l'occasione di appunto ospitare nella nostra rubrica Magari qualche mese fa, parlando di Afghanistan, di un importante progetto in particolare legato alle donne. Avremo probabilmente modo di tornarci. Ecco, oggi colei che era al telefono a suo tempo è qui di fronte a me e ho il piacere proprio di parlare con lei in occasione dell'uscita di un volume dal titolo Involontaria, avventure umane e umanitarie. L'autrice è Susanna Fioretti. Susanna Fioretti è delegata per la Croce Rossa Italiana e per la Croce Rossa Internazionale, nonché esperta del Ministero degli Esteri. È stata, con queste qualifiche, sia delegata che esperta in Mauritania, in India, in Yemen, in Mozambico, nel sud del Sudan e in Afghanistan, dove appunto noi l'abbiamo raggiunta proprio per parlare del progetto legato alle donne, tanto caro proprio a Susanna Fioretti. Oggi però la discussione si incentrerà proprio sul senso del cooperare. Involontaria già la dice lunga, se vogliamo. Quante volte abbiamo parlato dei volontari, no? I volontari fanno la sostanza spesso proprio della cooperazione internazionale. Quindi colei che partecipa e ha partecipato a questo mondo ha scritto un libro dal titolo Involontaria. Ci spiegherà anche le ragioni della scelta di questo titolo. Allora, innanzitutto diamole finalmente il benvenuto. Grazie appunto della tua presenza con noi. Abbiamo imparato con te molto sul valore proprio della presenza di un progetto come quello che hai portato avanti a Kabul e non solo in favore delle donne. Oggi però cerchiamo proprio di entrare, anche perché tu ti metti molto a nudo in questo libro, lo possiamo già dire, insomma è una vita quella di Susanna Fioretti che vedrete attraverso le sue esperienze nei vari paesi che ho nominato prima, viene posta all'attenzione di chi leggerà queste pagine e che farà capire come poi si intersecano il mondo professionale, in questo caso della cooperazione, con quello anche personale, privato. È molto bello leggere queste pagine. Allora, innanzitutto però cominciamo dal titolo, questo Involontaria, avventure umane e umanitarie. Perché involontaria?
Involontaria perché la parola volontario è secondo me un po' dubbia. Innanzitutto si fa coincidere con gratuito e non è esattamente la stessa cosa. Comunque nell'accezione generale per volontario si intende qualcuno che fa qualcosa gratuitamente. Le missioni di cui parlo in questo libro sono missioni che ricevono un compenso professionale, quindi in quel senso non sono una volontaria, anche se faccio cose volontarie all'atere. Ed era un modo un po' di suscitare questa discussione sul fatto che molte persone vedono i volontari, i cooperanti, come li si voglia chiamare, come persone molto speciali, delle specie di, a volte, di non dico di santi, ma insomma persone che si sacrificano, che hanno una marcia in più rispetto agli altri o sono diverse, mentre non è così. L'idea che ho cercato di dare anche in questo libro è che un cooperante, un volontario è una persona come tutte le altre. Nella mia esperienza, tra i miei colleghi, e includo me stessa, ci sono persone straordinarie, poche, e persone pessime, e persone medie, come in tutti gli altri ambienti.
Ecco, avrete capito, questo è il senso proprio della trasmissione di oggi, entrare. Parliamo tanto spesso di cooperazione, ospitiamo tante persone che appunto operano in questo campo, le appena definite Susanna Fioretti, ce ne sono di tutti i tipi naturalmente. Noi cerchiamo naturalmente di dare spazio a quello che riteniamo, ma appunto è una percezione quella che si può avere, operare nel senso più onesto del termine a favore di coloro che sono maggiormente in difficoltà. E oggi però entriamo proprio anche nel vivo di quello che sente dentro, una persona che si mette evidentemente in discussione, mettendo anche in discussione il mondo che professionalmente la circonda. È il caso di Susanna Fioretti. Io vorrei leggere per far capire anche, per esempio, come parte un libro come Involontari avventure umane e umanitarie. Nella prefazione Susanna scrive: il mio attuale lavoro suscita spesso domande e commenti come beata te, che cosa ci trovi, ma non hai paura, chissà se funziona questa storia degli aiuti, quanto va davvero a chi ha bisogno, non hai nostalgia, con la famiglia come fai, bella la vita laggiù, è più facile lavorare nel terzo mondo che in questo schifo di città, resta a casa tua che è meglio, magari potessi venire con te, chi vuole aiutare la gente non ha bisogno di andare tanto lontano, tutti bravi a occuparsi dei bambini indiani, ma i nostri vecchi chi ci pensa, sei grande, mi sa che hai dei problemi, sei matta. Ecco, credo che sia proprio ben specificato tanti punti che anche magari chi ci ascolta durante le nostre trasmissioni che parlano di progetti si porrà. Io ho avuto piacere proprio a leggere questo schema di impressioni che tu hai, domande e commenti, come giustamente le definisci. Tu che ti ci trovi in mezzo, di fatto, tu stessa lo metti nella prefazione, come riesci così a trovare una via di uscita in mezzo a tutti questi commenti?
Ho cercato con questo libro di dare una risposta a domande e commenti che mi vengono fatto, non dando giudizi, perché veramente non sono in grado, dopo 12 anni non sono ancora in grado di dire in assoluto cosa è buono, cosa è cattivo, credo che non lo sarò mai. Ho cercato di dare la mia visione, quello che ho visto in questi anni, nel bene e nel male, come si svolgono le cose, e ognuno può tirare le sue conclusioni.
E tra l'altro io consiglio, non soltanto perché qui abbiamo di fronte Susanna Fioretti, di leggere queste pagine, perché ci sono vari punti, non possiamo leggerli tutti. Per esempio c'è una lettera aperta che a suo tempo Susanna Fioretti aveva scritto e che ha ritenuto opportuno, credo correttamente, di inserire in questo volume, una lettera aperta proprio sul senso del cooperare, l'abbiamo accennato. Io anche qui voglio leggere uno stralcio: si arriva anche al paradosso, scrive Susanna in questa lettera, di non riuscire a spendere i fondi rimandandoli indietro da paesi dove la gente ne ha un disperato bisogno, ma non può averli se non rientra negli obiettivi dei donatori. Ritardi e rigidità derivano in parte dall'esigenza di controllo, ma un vero controllo non esiste se le verifiche dei progetti vengono effettuate da chi li gestisce. Quando ispettore e ispezionato coincidono, si tende infatti a nascondere gli sbagli per autodichiararsi bravi, si producono rapporti che vantano successi, non sempre reali. Questo è un altro punto molto importante, e la lettera continua, ripeto, quindi ci sono molti elementi di riflessione che per chi si interessa al mondo della cooperazione possono far, diciamo, non solo riflettere, ma anche arrivare poi anche a delle conclusioni interessanti. E a questo punto, visto che stiamo parlando proprio del senso del cooperare rispetto anche alla tua esperienza, che cosa c'è che non va nel mondo della cooperazione? Dopo la tua esperienza, ricordiamo tanti paesi: Mauritania, India, Yemen, Afghanistan, Mozambico, Sud Sudan. Peraltro vogliamo anche ricordare che nella sua esperienza ci sono anche quartieri di città, il Casilino 900 per esempio di Roma, quindi esperienze differenziate che forse possono permettere a Susanna Fioretti, meglio che ad altri, anche di poter dire legittimamente, dal suo punto di vista, cos'è che secondo lei non va nella cooperazione oggi. Abbiamo parlato del problema dei fondi, della mancanza dei fondi, naturalmente la quantità dei fondi conta, ma è solo questo il problema?
No, assolutamente no, è una questione di professionalità e di umanità allo stesso tempo. La cooperazione credo sia iniziata come slancio umano, umanitario, e man mano si è andata professionalizzando. Oggi chi fa questo mestiere fa un mestiere come un altro. C'è una carriera, ci sono persone che si spostano da un'organizzazione all'altra a posti sempre di livello maggiore e inseguono più quello che è la realtà dell'umanitario che dovrebbe esserci dietro. È proprio uno dei punti che secondo me non funziona bene, non è un lavoro come un altro. Io provocatoriamente ho parlato di codice deontologico, almeno una dichiarazione di intenti, qualche cosa che, come i medici, quando si va ad occuparsi di vite umane non è un lavoro uguale agli altri. E ho visto spesso in questo lavoro, è capitato anche a me, di avere senza sufficiente esperienza, senza sufficienti mezzi tecnici e preparazione, affidati molti soldi che cambiano la vita di moltissime persone. E non si può, secondo me, non è detto che un bravissimo ingegnere, un bravo medico diventi automaticamente un bravo cooperante, perché si va in realtà diverse. Ci sono dietro problemi antropologici, culturali, ci sono mediazioni da fare, ci vuole una preparazione. Non tutte le organizzazioni fanno una preparazione a chi va sul campo, qualcuno la fa molto breve, qualcuno, soprattutto per problemi di budget, affida i progetti a persone che prendono stipendi molto bassi e che sono disposte ad affrontare magari disagi, sacrifici, ma che non hanno la preparazione necessaria. Ci sono medici che magari non hanno mai operato in Italia o in Europa o girato fra le corsie, che lì si trovano a dover fare all'improvviso tutto. Insegnanti che non hanno mai insegnato. C'è un po' di tutto. In mezzo ci sono anche esempi, come ho detto prima, straordinari, ma questo è solo un po' di quello che non va, e c'è anche molto che va, però è un discorso assai complicato. Spero che questo libro in parte contribuisca a un dibattito su questo, perché è necessario a questo punto ripensare alla cooperazione dopo tanti anni.
Ne sono certo, anche perché per esempio io stesso ormai lavorando, bazzicando questo ambito da parecchio tempo, per esempio mi domando che valore hanno e ce l'hanno di per sé, per esempio, i tanti rapporti che vengono fatti da coloro che li fanno con attenzione, con impegno, con passione, che poi magari vanno in scaffali senza che poi siano presi in considerazione da coloro che successivamente magari si occuperanno delle stesse cose. Tutto quel valore professionale che è stato posto in ricerca e che finisce in rapporti, ma il rapporto deve, se fatto bene, essere frutto di un'esperienza specifica, dovrebbe poi diventare la base di una costruzione in progressione, non che poi si ricomincia da capo senza alcuna coordinazione. Questo, diciamo, è un qualche cosa che per esempio io stesso come osservatore, non necessariamente come attore, però mi dispiaccio quando ciò accade, perché poi naturalmente questo affligge anche coloro, e stiamo parlando di quelli pochi, magari alcuni diranno forse sono più che pochi, quanti saranno, ma che fanno il proprio lavoro con dedizione e che meriterebbero che poi il proprio lavoro sia valorizzato nel tempo e non semplicemente che finisca la sua missione in una scaffalatura. Questa è una piccola ulteriore parentesi più personale, ma che credo che possa ulteriormente magari partecipare alla discussione che stiamo portando avanti oggi. L'ha già detto Susanna, però vorrei leggere ancora un brano del libro di Susanna, proprio laddove dice: «Io non ho dimenticato di aver cominciato per fuggire da certi miei problemi, ma non avrei continuato se non avessi trovato uno scopo meno personale e creduto di poter offrire qualcosa oltre a prendere. Non mi sembra infatti un lavoro qualunque. Chi lo fa finisce per avere nelle sue mani, in un modo o nell'altro, esseri umani, se ne dovrebbe sentire tutto il peso, eppure ai cooperanti che si occupano di vite del terzo mondo non è richiesto un giuramento, nemmeno una dichiarazione di intenti. Noi non abbiamo un codice deontologico come le categorie professionali che hanno a che fare con vite europee e raramente paghiamo le conseguenze dei nostri errori». Ho tenuto a leggere per intero questa parte, credo molto importante, di uno dei capitoli proprio del libro di Susanna Fioretti, perché racconta proprio anche evidentemente anche il percorso di colei che oggi ospitiamo a Magari e che con questo volume cerca appunto di dare degli elementi di riflessione senza voler per forza pretendere a rispondere a tutte le domande. Per capire, peraltro, che stiamo parlando anche con una persona che poi concretamente ha agito, per esempio, nell'isola di Socotra colpita dallo tsunami, Socotra nello Yemen, abbiamo detto nel deserto mauritano, nel sud del Sudan e in Afghanistan. Allora ritorniamo in Afghanistan per sentire in particolare che cosa ha fatto Susanna Fioretti, ha cercato di fare, non da sola, probabilmente aiutata, in particolare immagino da afghani, per le donne di Kabul e non solo.
Il programma Kabul è un programma della cooperazione italiana, Ministero Affari Esteri, che si chiama Imprenditoria Femminile, Formazione Professionale Imprenditoria Femminile. La situazione delle donne afghane, credo tutti lo sappiano, è molto critica ancora. Non è molto cambiata in meglio, a parte l'obbligo del burqa, che è il problema minore, io credo, per le donne afghane, di cui si parla sempre, ma insomma non è quello il centro della questione. C'è pochissima offerta di formazione professionale, pochissima offerta di lavoro e soprattutto permangono dei vincoli familiari, tradizionali, colossali che impediscono di avere libero accesso alle possibilità che hanno gli uomini. Quando io sono arrivata in Afghanistan non sapevo quasi nulla dell'Afghanistan, avevo letto delle cose, mi ero informata, mi ero documentata, però non avevo un'idea di chi fossero le donne afghane per cui io dovevo lavorare. Donne afghane vulnerabili, sì, bene, che facciamo per loro? Che vogliono le donne afghane vulnerabili? Cosa pensano? Ho cercato di scoprire questo in brevissimo tempo, perché un altro dei problemi che affiggono la cooperazione è il tempo. Tu devi arrivare, capire, trovare la soluzione, fare tutto magari in un anno. E a volte le cose non si possono fare così rapidamente. Quindi ho chiesto alle altre organizzazioni che lavoravano lì da tempo, al Ministero degli Affari Femminili afghano, a chiunque avesse a che fare. E quello che è emerso è che quasi tutti facevano programmi di piccolo artigianato, produzione di scope, saponi, soprattutto taglio e cucito, programmi che non davano una vera possibilità di affermazione professionale, soprattutto di guadagno. Erano delle cose che contribuivano a portare fuori le donne da casa, che era già molto, però poi dal punto di vista professione erano nulli. Ho pensato molto, mi sono consultata con i miei collaboratori, con tutti, su che cosa fare, copiare questo tipo di programmi che tutti fanno e quindi nessuno critica e vanno di conserva, comunque danno un'apertura alle donne, oppure tentare qualche cosa di diverso, perché nessuno aveva mai tentato qualcosa di diverso, era troppo pericoloso portare fuori le donne di casa, le mettevamo a rischio. E alla fine abbiamo deciso di correre questo rischio facendo il primo e tuttora unico centro di formazione professionale femminile. Per professionale intendo professioni semplici da un lato, complicate dall'altro, come elettricista, riparatore di telefoni cellulari, assemblatore di apparecchi fotovoltaici, tagliatrice di gemme.
Mestiere, come tu dici, tra virgolette, da uomini. Quindi,
esatto.
E qual è stato, diciamo, il risultato fin qui?
Il risultato fin qui è stato, secondo me, positivo. Non si può dire di aver raggiunto il target al 100%, ma è una cosa che ancora mi lascia stupefatta quando discuto con qualcuno di questo programma. Si trattava di donne, e forse quello è stato un errore da parte nostra. Abbiamo selezionato delle beneficiarie, perché il programma era per le donne vulnerabili, fra le più povere e le più vulnerabili davvero, il che significa donne che non sapevano nemmeno leggere e scrivere in grande maggioranza. E abbiamo pensato di insegnargli a leggere e scrivere, fare un mestiere, guadagnarsi da vivere. Ora, se si prende una ragazza italiana che non sa leggere e scrivere, seppure esiste ormai, ma parliamo del secolo scorso, e si pensa di fare questo percorso, io credo che come minimo bisogna ipotizzare 10 anni, una spesa anche per una famiglia qualunque. Oggi far studiare una figlia, arrivare al lavoro e all'autosufficienza è un percorso di 10-15 anni. Qui sono passati, abbiamo iniziato il 2005 in realtà, quindi sono 6 anni adesso, e alcune di queste donne che hanno formato le compagnie, noi abbiamo puntato molto su un gruppo ristretto di donne per fare un prototipo, proprio per creare con loro un prototipo funzionante che potesse essere duplicato. Poi a Latere abbiamo fatto formazione per altre centinaia e migliaia di donne, solo formazione, quindi queste invece abbiamo voluto portarle, accompagnarle lungo tutto il percorso, creando 3 piccole imprese. E ancora oggi, quando ne parlo, mi dicono: ah bene, allora sono sul mercato, guadagnano, fanno gioielli meravigliosi tipo bulgari, non lo so. Sono 6 anni, queste donne hanno imparato a scrivere, a leggere. All'inizio, quando venivano tutte accompagnate dai mariti, dai fratelli o dai padri, e se ne andavano perché era un centro gestito da stranieri, con stranieri. Se entrava un uomo si giravano tutte con la faccia contro il muro. Abbiamo chiuso il centro credo 20 volte il primo anno, una volta solo perché una donna è rimasta sola. Una delle allieve è arrivata prima, è rimasta sola col ragazzo delle pulizie, è successo uno scandalo. Un'altra volta ci hanno accusato di prostituzione perché vedevano tutte queste donne, poi hanno ammazzato delle persone che lavoravano con noi. Insomma, in tutta questa situazione, con l'Afghanistan che è andato peggiorando e non migliorando, Dopo 6 anni queste 3 imprese sono sul mercato, sono al limite della sufficienza, per me è già un successo.
E quale è, da un lato, l'auspicio e, peraltro, la tua visione realistica per, diciamo, il breve termine, rispetto proprio anche al progetto, visto che si sta per chiudere, giusto?
Sì, io non so cosa succederà, è un po' è la famosa cosa del pesce canna da pesca. La canna da pesca che noi potevamo dare con i nostri mezzi e col tempo che abbiamo avuto, l'abbiamo data con i nostri errori, con le condizioni esterne. Ora loro sono fuori, sono nel mercato, mentre prima non potevano neanche mettere piedi fuori dal centro, il centro era nel loro quartiere, adesso sono proprio nel mercato degli uomini, sono le uniche 3 imprese di questo genere che sono nel mercato maschile, sono in grado di trattare, stanno anche imparando l'inglese, sono appoggiate a un'impresa maschile, ognuna che gli consente. Per fare un esempio molto stupido, una donna non può con i vestiti lunghi, il velo, le maniche, arrampicarsi su una scala e andare a aggiustare l'aria condizionata, cosa che sa perfettamente fare, non lo può fare, quindi deve portarsi dietro un ragazzo che lo faccia. E quindi speriamo che le condizioni, soprattutto dell'Afghanistan, consentano di andare avanti.
Ritornando invece proprio al volume, ripeto, Involontari, avventure umane e umanitarie, edito da Einaudi, e voglio anche ricordare che i diritti d'autore saranno devoluti in parte alla Fondazione Lapierre. Che cos'è la Fondazione Lapierre, Susanna?
Dominique Lapierre, autore della Città della Gioia, Gerusalemme e altri libri, e sua moglie, hanno una fondazione che si occupa di varie cose e secondo me lavora molto bene, e quindi spero di contribuire anche se in minima parte.
Una domanda finale proprio: in questo libro c'è molto di Susanna Fioretti anche a livello di donna, di madre, insomma la Susanna Fioretti che espone attraverso magari anche scambi di mail, lettere, le difficoltà anche non sempre facili, appunto ovviamente difficoltà, i punti difficili di vita di questo tipo di esperienze rispetto ai figli per esempio. Innanzitutto ecco, tutti contenti che questo tipo di, anche in famiglia, che questo tipo di relazioni sono state esposte in un libro? Questa è più una battuta, però anche interessante da sapere. E perché questa scelta anche di metterti così tanto a nudo, quindi in qualche modo di offrire un lato intimo importante, fa parte del progetto di riflessione che vuoi proporre a coloro che ti leggeranno?
Sì, i parenti non sono stati tutti felicissimi, però ho chiesto il loro parere prima, cioè la loro autorizzazione a pubblicare le mail o quello che mi avevano mandato. Me l'hanno data e adesso si devono così. E per il resto, la vita secondo me non è a settori, cioè uno porta nel proprio lavoro quello che è anche umanamente dal punto di vista familiare, e questo fa parte del discorso che abbiamo fatto inizialmente, mostrarsi per come si è e non delle persone. A volte si parla solo del lavoro e vede qualcuno che affronta il deserto, la morte, la sofferenza, si diventa delle specie di piccoli eroi. Non è così, ci sono paure, ci sono dubbi, ci sono errori, ci sono cose della famiglia che arrivano mentre uno sta facendo, non lo so, magari ero occupata a fare una cosa e mi arrivava una mail di mio figlio, mi sto per fare un tatuaggio e voglio partire, e allora uno viene distratto da altri pensieri, che non dovrebbe succedere, ma in realtà succede. Ho cercato di dare un po' questo quadro qui, che è la realtà che io ho vissuto.
Siamo contenti di aver avuto qui quest'oggi Susanna Fioretti, perché spesso io domando, quando parliamo di associazioni e organizzazioni, credo che sia importante quale sia il profilo ideale per coloro che magari vogliono impegnarsi, anche cercando di far capire che appunto partire per andare ad aiutare le persone non è magari un qualche cosa di così da prendere alla leggera. Molti lo fanno, la stessa Susanna lo conferma, lo fanno proprio magari per fuggire proprie problematiche. Questo non necessariamente in assoluto è da pensare che sia un male, purché però ci si renda conto strada facendo di quello che si fa, e che è stato ben riassunto credo in varie parti nel volume di Susanna Fioretti. Quindi francamente, occupandomi di questi argomenti da tanto tempo, chi vuole sapere un po' di più che cosa vive all'interno colui o colei che ha un'esperienza di cooperazione, di volontariato, involontario o meno, farà bene a leggere queste pagine: Involontari, avventure umane e umanitarie, edito da Einaudi. Ancora una volta ricordo che parte dei diritti d'autore saranno devoluti alla Fondazione Lapierre. Grazie ancora Susanna e tanti auguri.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari il mondo com'è come potrebbe essere, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.